vado a salutare e ringrazio Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
Ciao, ciao ragazzi.
Allora Gianni, mi devi dare le due date, la data della firma di Diaco Motta e la data della presentazione, almeno facciamo stare tranquilli un po' di radioascoltatori perché qualcuno comincia a preoccuparsi.
Guarda, dipende da me, dai miei impegni che avrò la prossima settimana. Quando darò la data in cui sarò libero io, allora la Juve potrà firmare e presentare Diaco Motta. No, vabbè, adesso io penso che ci siano delle questioni più che altro burocratiche, non... Cioè non penso assolutamente che la situazione sia si sia improvvisamente complicata, anche perché ormai erano d'accordo su tutti, e il mercato che la società ha intenzione di fare rispecchia appieno quelle che possono essere le indicazioni di un allenatore come Diaco Motta, quindi è solo una questione di tempistica. Chiaramente dietro una firma di contratto ci sono un sacco di situazioni che noi comuni mortali non conosciamo, basti pensare che i contratti, specialmente quelli degli allenatori, sono formati non da un foglio solo, ma pagine, 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 e ogni pagina ha una riga sulla quale si può anche discutere, quindi viene lunga la situazione, può venire lunga, ecco, però io credo che, insomma, adesso non voglio spendere solito loro in comune, la prossima settimana sarà quella buona, però voglio pensare che sia così.
Ciao Gianni, sono Stefano Discreti. Volevo chiedere, ciao Gianni, ti volevo chiedere, si parla dell'ingaggio di Motta intorno ai 5 milioni di euro, questa è cifra più, cifra meno, no? E ieri, in questi giorni, proprio ieri, l'altro ieri, è stato ufficializzato Conte al Napoli per 6 milioni di euro. A me la prima domanda che mi viene, a me che seguo la Juve da tanti anni, dico: ma Conte a 6, Motta a 5, ma non era meglio andare su Conte? Allora ti chiedo, ma Conte è stato vicino secondo te alla Juventus? Il Conte bis si è sfiorato o proprio c'è stata una chiusura totale?
Ma intanto adesso vediamo se Diaco Motta sarà veramente 6, perché probabilmente, cioè 5 scusami, perché mi sembra un po' alta onestamente come cifra, da quello che risultava a me era sui 4, però sai, dopo lì c'è il discorso dei bonus che ti possono portare ad aumentare l'ingaggio, ma quello vale per ogni base di partenza. No, credo che Conte non sia mai stato molto vicino alla Juve, insomma, che lui diciamo come sua prima scelta in Italia avesse la Juve credo che sia un dato incontrovertibile, ma che la Juve fosse così decisa di andare su di lui ho qualche dubbio.
Dubbi di natura comportamentale o tattica secondo te, giusto per...
Ma sai, prendere un allenatore come Conte significa
dover vincere subito.
No, dover vincere subito, ma poi anche gestire una persona che non è facile gestire, insomma, ecco, quindi credo che la Juve, questa società, la società che è subentrata, diciamo, quella degli Agnelli, che quindi ha avuto a che fare con un membro della vecchia società, Massimiliano Allegri, con i quali i rapporti non sono stati certo idilliaci nell'ultimo anno e mezzo, la società, dicevo, abbia un po' esaurito la voglia magari di confrontarsi con allenatori di un certo carattere, o uno come appunto Antonio Conte, che chiaramente vuole poi una squadra all'altezza, vuole andare a vincere, e quindi ha determinate pretese. Poi è chiaro che lui è, Antonio Conte è una persona molto intelligente, quindi probabilmente anche lui se ne è fatto una ragione e ha affiutato l'affare, diciamo, Napoli, perché senza le coppe, perché può ricostruire una società, una squadra meglio, senza necessariamente stravolgerla, perché obiettivamente il Napoli di quest'anno è stata un'anomalia che sia finito lì. Insomma, il Napoli quest'anno aveva comunque una squadra che poteva lottare almeno per i primi 5 posti.
Non c'è dubbio. Mercato, caro Gianni. Allora, sei stato tra i primi, se non sbaglio, a dire che Koopmeiners ha detto sì, quindi sì. Manca, diciamo così, ovviamente, poi l'accordo con l'Atalanta, e volevo sapere. E poi soprattutto io ascoltavo, ho seguito sul tuo canale YouTube, al quale vi invitiamo a iscrivervi, ma credo che i nostri ascoltatori più o meno, non sto scherzando, tutti quanti ti seguano, almeno i nostri di fuori di Juve, qui Chiesa, veramente Roma oppure Napoli, o comunque Chiesa vicino all'addio?
Ma sai, la questione di chiesa, sì, adesso se devo spendere qualcosa, scommettere su uno dei big che può lasciare la Juve, in questo momento mi sento di scommettere su Chiesa, perché ci sono troppe le sensazioni che portano in quella direzione, il fatto che le indiscrezioni dicano per esempio che Thiago Motta non impazzisce per lui, ma non perché non è un buon giocatore, perché non è, sì, cioè, sicuramente è anche un ottimo giocatore, ma perché non avrebbe quella disciplina tattica che Thiago Motta richiede agli esterni. Chiesa è un, quando vuole, un grandissimo solista, testa bassa, salta l'uomo e va. Probabilmente Thiago Motta ha bisogno di giocatori che giocano più per la squadra che, diciamo, per se stessi, e il fatto di giocare per se stessi è una critica che gli veniva mossa anche da Massimiliano Allegri l'anno scorso, quando diceva che andava a pestarsi i piedi con Kostić a sinistra invece di fare la seconda punta in mezzo. Poi Allegri aveva questa visione tattica di Chiesa che può essere condivisibile o meno. E poi c'è il discorso relativo al contratto, perché chiaramente la Juventus adesso ha intrapreso una politica di calmierazione degli ingaggi. Lui prende 5 milioni per rinnovare, chiede una cifra più alta, perché è normale che sia così, tutti i calciatori mirano ad aumentarsi l'ingaggio, e invece la Juve vuole andare un po' addirittura al ribasso, a quanto mi risulta. Evidentemente non è ritenuto un elemento fondamentale su cui basare la ricostruzione, e credo che anche lui se ne sia accorto, insomma, di questo. Poi dire che andrà in Italia o andrà all'estero è ancora presto per poterlo affermare. Certo, come ho ricordato appunto sul mio canale, e ti ringrazio per aver visto il video, quell'ammiccamento che ha avuto con De Rossi dopo al fischio finale di Roma-Juve di poco tempo fa, si può interpretare anche in quella maniera. Non è un mistero che a De Rossi Chiesa piaccia tantissimo, non è un mistero che a Roma siano un po' diffidenti, non sul Dybala calciatore tecnicamente parlando, perché non si può avere nessun dubbio, ma che siano un po' diffidenti sulla tenuta fisica di questo ragazzo, che purtroppo ha avuto questo problema negli ultimi anni, e che quindi Chiesa possa essere individuato come un sostituto in un certo qual modo di Dybala, perché di Dybala cosa si è sempre detto? È un anarchico, va in campo e fa quello che vuole. Chiesa cosa fa? Va in campo e fa quello che vuole. E quindi mi sembrerebbe il sostituto ideale se la Roma dovesse lasciar partire Dybala.
Senti Gianni, ma secondo te Coop Miners li vale 60 milioni d'euro?
No, cioè... no, cioè, secondo me no, non ancora. Cioè, un giocatore che ha sfondato nell'Atalanta, con tutto il rispetto, perché guarda, mi definisco in pectore un atalantino, ma veramente ho tifato Atalanta nella finale di Europa League, ritengo che abbia...
Pensavo dato fossi della Cremonese, pensa
sì,
un po'.
Sì, quello sì, quello sì, no, ma per simpatia. Scherzo, dai. Tecnica, ti dico, io penso che solo a Brescia non fossero atalantini quella sera, nel senso che, perché Brescia è la grande rivalità che ha con Bergamo. Sì, certo. Ecco, ma credo che tutti gli amanti del calcio e gli sportivi quella sera fossero ultra dell'Atalanta, deliziati da una lezione di calcio a livello mondiale, perché io penso che la partita l'abbiamo vista in tutto il mondo, e tutto il mondo ha appreso come si fa a giocare a calcio. Ok, però è sempre un discorso relativo alle pressioni che ti dà questa società rispetto alle pressioni che ti può dare un Juventus, un Milan, un Inter. Quindi Coop Miners che esplode dall'Atalanta, secondo me non può valere 60 milioni, può valere 60 milioni un Coop Miners che esplode nella Juventus, nel Milan o nell'Inter, anzi poi magari va anche a più di 60 milioni. Ecco perché io mi tengo qualche dubbio, perché pur se è un discorso di pressioni, perché l'Atalanta
anche perché
ha dato pressioni a tutti.
Quanti sono i giocatori che ci ricordiamo, Gianni, che pagati a peso d'oro dall'Atalanta poi hanno confermato il proprio valore lontano da Bergamo?
Se posso esprimermi, non me ne ricordo uno.
Nemmeno io. Cioè, tutti i giocatori pagati 60, 70, 80 che poi lontano da Bergamo non hanno fatto metà del rendimento.
È per quello Stefano sta dicendo, è per quello Gianni dice questa cosa qui. Gianni, l'ultima prima di salutarti, Michele da Casali ci dice: ciao ragazzi, grande Gianni, ti chiedo quale colpo di mercato ti aspetti e quale invece non ti aspetti per la Juve, magari rispetto ai nomi di cui si parla.
Ma no, ma io adesso cerco di dire cosa mi aspetto. Allora, colpi di mercato è un parolone. Il colpo di mercato presuppone che si vada su dei profili di altissimo livello. Credo che la Juve, e lo dimostra anche purtroppo l'ultimo bilancio, con un rosso di 200 milioni non possa andare su profili di altissimo livello.
Quindi nessuno del Real Madrid?
Però,
no,
però
ecco,
aspetta.
Ecco, esatto, nemmeno del Bayern Monaco. Insomma,
però di quelli che... diciamo prendibili, ingaggiabili, ecco.
Ma no, guarda, allora, allora torniamo su Cobb Miners. Può essere un ottimo acquisto se non pagato, può essere un ottimo acquisto se non pagato a quei livelli lì. Samardžić è un bellissimo giocatore, anche lui, nell'Udinese. Cioè, poi sinceramente non so darti un nome, non so darti. Io dico solo che questa è una squadra che intanto ha recuperato un giocatore importantissimo, e sono molto contento che quest'oggi sia stato confermato da Spalletti nella scelta di coloro che andiamo all'europeo, e che è Nicola Fagioli, perché ci dimentichiamo che questo è il primo grande acquisto per la prossima stagione.
L'ho detto anch'io.
Ecco, sto parlando di un ragazzo che ha decisamente tanta voglia di lasciarsi alle spalle il passato, ha tanta rabbia negli occhi, rabbia positiva naturalmente, e quindi credo che potrà fare solo bene il prossimo anno, dando anche geometria ad un centrocampo che ha bisogno di geometrie, perché non ne ha avuto, perché Locatelli è un buon giocatore ma non è un regista, è un interno, una mezzala, ce lo siamo sempre detto tutti. Quindi c'è bisogno di un giocatore come Fagioli. Poi è chiaro che il centrocampo ha bisogno anche eventualmente di un Douglas Luiz, per esempio, che è un buon incursore, recuperatore di palloni, che ha una media di passaggi impressionante con la Aston Villa, però il colpo a sensazione non me lo aspetto, ripeto. Mi aspetto dei buoni giocatori per una crescita graduale, per un progetto di crescita graduale, non certo per una regressione. Mi aspetto che la Juve l'anno prossimo lotti per piazzarsi ancora in Champions, perché questo è l'obiettivo primario fino a quando non ci sarà la Superlega, perché la Superlega si farà al 100%, mi sento di dire, e non si sa quando, ma si farà. È una squadra che possa confermarsi in Coppa Italia e provare a lottare, dipenderà anche da dove ti trovi e come ti trovi, eccetera. La Juve per un certo periodo è stata un punto dall'Inter, addirittura lo superava al sabato, la superava al sabato e veniva ricacciata indietro la domenica. Trovarsi lì, ecco, in una situazione in cui hai una squadra che è però poi in grado di reggere un eventuale treno in faccia, come invece non è successo l'anno scorso. Quindi una crescita anche dal punto di vista mentale, e poi tutto quello che arriva di più ovviamente può essere solo ben accetto.
Un sì o un no, Gianni, ti salutiamo. Rabiot resta?
Ma lui sì, forse per lui sì, da quello che mi risulta. Okay. Poi però c'è un procuratore, ecco, c'è un procuratore molto di... ma sono moderatamente ottimista, dai, diciamo così, moderatamente ottimista.
Grazie Gianni,
ciao,
e buon
Gianni.
Lavoro. Ciao
a voi, ciao ragazzi.
Grazie.
Ciao.